Bene, allora, stamattina leggeremo, andiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetti che vanno dal 22 al 36. C'è qualcuno che vuole leggere?
Posso leggere io?
Certo.
Dopo queste cose, Gesù venne con i suoi discepoli nel territorio della Giudea e la rimase con loro e battezzava. Or anche Giovanni battezzava in Enon, vicino a Salim, perché là c'era abbondanza di acqua e la gente veniva e si faceva battezzare, perché Giovanni non era ancora stato gettato in prigione. Sorse allora una discussione da parte dei discepoli di Giovanni con i giudei intorno alla purificazione. Così vennero da Giovanni e gli dissero: Maestro, colui che era con te al di là del Giordano, a cui hai reso testimonianza, ecco che battezza e tutti vanno da lui. Giovanni rispose e disse: L'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto: Io non sono il Cristo, ma sono stato mandato davanti a Lui. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo, che è presente e lode, si rallegra grandemente alla voce dello sposo. Perciò questa mia gioia è completa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Colui che viene dall'alto è sopra tutti, colui che viene dalla terra è della terra e parla della terra. Colui che viene dal cielo è sopra tutti. Ed egli attesta ciò che ha visto e udito, ma nessuno riceve la sua testimonianza. Colui che ha ricevuto la sua testimonianza ha solennemente dichiarato che Dio è verace. Infatti, colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio, perché Dio non gli dà lo spirito con misura. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui.
Amen.
Amen.
Beh, è un brano come tutta la parola di Dio da meditare molto profondamente. E la voce dello sposo, che è la voce di Gesù, Giovanni l'ha sentita questa voce. E la sua gioia è diventata completa, la gioia di Giovanni, ancora prima che lo decapitassero. Ma molti si chiederanno, abbiamo parlato altre volte, se seguire Gesù e obbedire alla legge di Dio e appartenere a Dio significa che ti possono mozzare il capo. Né morte né vita, nessuna cosa ci separerà dall'amore di Dio che è in Cristo. Potremmo continuare, sono brani che conosciamo. E il problema è che non ce li ricordiamo. Ma rimane il versetto 36 nel quale vorrei che ponessimo la nostra attenzione, che dice: chi crede nel Figlio la vita eterna, ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui. Poi andiamo ancora nel Vangelo di Matteo, capitolo 13, versetti dal 24 al 30. Chi legge? Marisa.
Sì. Egli propose loro un'altra parabola dicendo: Il regno dei cieli è simile a un uomo che seminò buon seme nel suo campo. Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi il grano germogliò e mise frutto, apparve anche la zizzania. E i servi del padrone di casa vennero a lui e gli dissero: Signore, non hai seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque c'è della zizzania? Ed egli disse loro: Un nemico ha fatto questo. Allora i servi gli dissero: Vuoi dunque che andiamo e la estirpiamo? Ma egli disse: No, per timore che estirpando la zizzania non sradichiate insieme ad essa anche il grano. Lasciate che crescano entrambi insieme fino alla mietitura, e al tempo della mietitura io dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio. Fino qua, Ferruccio.
Sì. Amen.
Amen.
Oh, ricordiamoci una cosa. Quando è che avviene questa semina della zizzania? Mentre gli uomini dormivano. Mentre gli uomini dormivano. E guardate, io sono convinto che purtroppo, ve lo dico a malincuore, ci facciamo dei sonni pesanti. Ma molto pesante riguardo alla fede. E spesso e volentieri non mettiamo in pratica per niente il primo comandamento, perché siamo affollati da tutte le cose che dobbiamo fare. Ci sono delle cose che sono indispensabili, ce ne sono altre che non lo sono, e quindi per forza di cose. Ci sono delle opportunità, ma non sono io che devo scegliere della vita delle persone, delle decisioni che prendono. Il Signore parla a me come parla a voi, se così è. Ecco. Andiamo ancora nel libro della Genesi. Leggiamo i versetti. Vabbè, leggiamo. Io ho scritto l'1 al 7, il 3 di Genesi, capitolo 3. Questi sono dei capitoli, sapete, sono fondamentali per la comprensione del nostro problema. Il nostro problema, Mara, se vuoi leggere. Come?
Ora il serpente era il più astuto di tutte le bestie della campagna che l'Eterno Dio aveva fatto e disse alla donna: Ha Dio veramente detto non mangiate di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente: Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto: Non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Allora il serpente disse alla donna: Voi non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno in cui ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male.
Grazie, fino qua, scusa, l'ho scritto io dove c'è più.
Amen.
Amen. Allora, anche qui dipende sempre cosa vogliamo leggere, no? Perché il problema è sempre cosa vogliamo leggere noi. Scegliamo le cose che sono forse, come al solito, l'uomo cerca sempre le cose che gli sono più gradite. Ma non cerca di guardare la realtà così com'è. Questo è il grande problema. Poi in questi ultimi anni questa cosa è cresciuta in modo esponenziale, perché è inutile venirmi a dire che non è cresciuta la superficialità in modo così eccessivo, tant'è che il mondo vive nella confusione totale. Però qui siamo davanti a un problema molto grosso. Dio dice, il Signore, del frutto dell'albero che è in mezzo giardino, Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti, non morire, altrimenti morirete. Il serpente invece dice: voi non morirete affatto. Ecco. E ci troviamo davanti a una grande realtà. C'è chi dice in un modo, nella storia, nella Chiesa si insegnano tante cose, come dice la Scrittura, ognuno è diventato maestro secondo le loro proprie voglie. No, ognuno insegna una cosa e l'altro insegna l'altro e poi va tutto bene. Però nella sostanza, alla fine, ciò che noi dobbiamo guardare è veramente la parola di Dio. Allora, se io vado a confrontare quello che ho letto, poi vado al versetto 36 del Vangelo di Giovanni, che mi dice: chi crede nel figlio ha vita eterna. Ma tutti crediamo nel figlio, eh? C'è qualcuno di voi che non crede nel figlio? Chi è che è capace di dire che non crede? Io credo. Credo che Gesù è il figlio di Dio. Credo. Vai a dirlo ai cattolici. Non credono? O credono anche i testimoni di Geova, perché non credono che Gesù sia Dio. Potremmo anche continuare. Ma chi non ubbidisce, eccola qua, al figlio, e mi pare che Gesù abbia detto delle cose chiare, non vedrà la vita, non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui. Oh, l'ira di Dio dimora su di lui. Se andiamo un po' più in alto, sempre nel Vangelo, sempre nello stesso capitolo, ci sono gli esempi del quale il Signore ci dice, ecco il motivo perché Dio ha tanto amato il mondo, no? Che ha dato suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Chiunque crede in lui. Versetto 18. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato. Perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Nel nome significa non, significa proprio una cosa completa, nella volontà, nell'essere, cioè rappresenta tutto. Sapete che nel mondo ebraico, quando venivano dati dei nomi, questi nomi avevano un significato specifico. E Gesù, Yeshua, significa l'Eterno Salvo. Questo significa, quindi di per sé. Ma poi potremmo ancora continuare. Dobbiamo capire che cosa crede, sì, ma ubbidisci. E Gesù dice: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno di cieli, ma chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio. Allora, Gesù, vi ricordate che quando andò a cercare del frutto da un albero e non ne trovò, non lo ricordate? E ha maledetto quell'albero, l'hanno visto i discepoli completamente seccato. Invece sono venuto a cercare del frutto, ma non ne ho trovato. Molti pensano che il frutto sia necessariamente il moltiplicarsi dei discepoli, che è una buona cosa. Ma No, è andato da quell'albero. Il terreno della nostra vita dovrebbe essere grasso e ben concimato. Non so se mi sto spiegando. E invece in piena abbondanza siamo in un'aridità terribile. Abbiamo troppe cose, fratello e sorella. E tutte queste cose qua non fanno bene allo spirito nostro e all'anima nostra, perché siamo troppo pieni. E quando siamo troppo pieni, e lo dice anche un proverbio, non rendermi troppo ricco, neanche troppo povero, ecco, ci va la giusta misura nelle cose. E noi vogliamo troppo, vogliamo tanto, vogliamo tutto, ma poi ci troveremo con un pugno di mosche. Così è. E allora il terreno della nostra vita dovrebbe essere grasso e ben concimato, e invece arido, secco. Come quello del deserto, noi abbiamo visto la polvere del deserto, dove la terra è di pietra e il cielo è terso come il rame. Ma Gesù, e non è la predichetta, perché poi andremo nel, no? Ma Gesù dice: chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Come ha detto la Scrittura, io sono venuto a cercare un frutto, uno solo, da te. Da te sono venuto a cercare un frutto, ma non ne ho trovato. Non ne ho trovato. Ma non tanto se hai portato qualcuno al Signore, ma un frutto da te, dalla tua vita. Cioè, voglio dire, il frutto sapete benissimo che cosa contiene. Contiene un seme. E questo ora cade qua, ora è spostato dal vento. E poi, sapete, il suo seme rinasce. Ecco. Però deve diventare un frutto, deve diventare maturo. E poi il seme, perché a seme contiene la bontà del frutto, ma assieme porta anche il seme. Solitamente è fatto di un nocciolo, che non lo possiamo. No, a me piacciono le albicocche, piacciono delle. Cioè, la frutta che più gradiamo, ma è fatta da questo nocciolo, che una volta che viene seminato, rinasce. Rinasce e dimostra questo ciclo ininterrotto della vita con questo sistema meraviglioso che il Signore ha creato. Ma allora non è venuto solo da te. Molti interpretano questo per dire: ma se non ho portato nessuno al Signore, ma no, tu, il frutto tuo, della tua persona, tu Ferruccio, tu Anna, tu comunque ti chiami, non è un problema. Molti dicono, io mi chiamo, tu porti tuo frutto, hai portato frutto alla tua vita, cioè Dio ti ha bonificato, ti ha fatto del bene, o ha fatto, sai, ci sono anche i beni illusori, abbiamo detto tante volte anche nella testimonianza, quando si parla delle persone che sono convinte di avere 100 euro in tasca, e poi sono falsi. Però c'è ecco, questo ti fa star bene, perché sei ammaliata dall'inganno, perché sei convinta di avere dei valori. E questo è il problema, cari fratelli e sorelle. E poi quando vai a, l'abbiamo detto altre volte, quando vai in banca, cioè dico, o te ne vai con questi soldi o chiamo i carabinieri e ti faccio arrestare, perché tu, questa è una banconota falsa. Allora, il Signore è venuto a cercare del frutto da te, dalla tua vita. Io, fratello o sorella, come preferite, se no dicono poi che non ce la par condicio. Non desidero illudere nessuno. nemmeno sul proprio stato di salute spirituale. Ma vorrei togliere l'inganno della salvezza dell'incantatore. Sapete, questa cosa che una volta creduto, poi posso dimenticarmi completamente del Signore, non posso nella mia vita non onorarlo, né coi fatti, perché se non ho portato frutto e posso continuare, cioè tutto un elenco di cose, no? Perché l'ho, ma questa non è una scusa, è un'accusa. L'ho relegato nell'ultimo cassetto di una cantina chiusa, al buio, anziché far emergere questa luce. E dico questo perché vorrei togliere l'inganno della salvezza dell'incantatore, che è quella di ieri ed è quella di oggi. Voi non morirete affatto. Ecco, poi abbiamo visto che cosa ha detto in Giovanni. Ha detto che chi non crede nel Figlio, secondo l'ira di Dio, permane su di lui. Allora, vedete, molti pastori dichiarano gli altri salvati. Io non dichiaro nessuno, perché quello è un compito, quello spetta solo al Signore. Io non posso dichiarare nessuno salvato o perduto. Chi sono io? Posso mettermi al posto di Dio. Molti pastori dichiarano gli altri salvati, lo sapete bene, senza preoccuparsi di verificare se le cose stanno proprio così, come facevano i discepoli di Berea. Vi ricordate quando Paolo andò a Berea e quelli di Tessalonica avevano avuto delle difficoltà, erano un po' più, invece questi di Berea li accolsero con gioia, ma però vollero verificare, ha detto: noi vogliamo vedere se questo Gesù che ci predicate è quello di cui si dice nelle scritture, e andarono a cercare. Quindi libro alla mano, testo alla mano, per vedere che cose, per vedere se le cose stavano proprio così. C'è un modo molto superficiale, che è quello del quieto vivere, che porta dritti alla perdizione. Non mi disturbare, per favore. Ma io ho tutte le mie cose da fare. Io sono... Non mi disturbare, mi stai disturbando. Cioè, tu sei un disturbatore. Io ho tutti i cavoli miei da farmi. Ma il Signore dice che se la prenderà con quel pastore che non avrà suonato la tromba. È così o non è così? Non lo so. Secondo me è così. Io devo stare attento. Non perché mi ritengo un pastore, ma perché mi ritengo un credente. E più che credente mi piace dire un convinto. Allora, ho imparato, vedi che anch'io copio. Ecco. Allora, perché c'è scritto: ora bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Gesù non usava mezze misure nel condannare, lo ricordate? Ma condannava una cosa in particolar modo: ipocrisia. Ipocrisia è una cosa intollerabile, una cosa fatta da silenzi, fatte da cose che dici, non dici, questo modo subdolo, vergognoso del mondo. Ed è diventato purtroppo uso comune nelle chiese. Allora io mi chiedo che cosa uno ha creduto. Se non diciamo la verità al nostro prossimo, è perché siamo senza forza. Senza forza. Noi, io parlo dei credenti, siamo senza forza in noi stessi, gli altri non mi interessano neppure. Quindi se non diciamo la verità. Anzi, anche noi abbiamo imparato il modo di fare del mondo, il politicamente corretto. Così Non dico mai ciò che penso, e così non disturbo quello, non disturbo l'altro. Alla fine, abbiamo goduto una bella giornata. Abbiamo consumato però la vita che Dio ci ha dato. Perché suo è il tempo, ogni cosa è sua. Eppure il Signore dice: voi mi derubate. Voi mi derubate. E se anche noi ci siamo ridotti in questo modo, quale comunione volete avere con il Signore? Oppure meglio, quale comunione pretendete che Dio abbia con noi? Sì, oggi possiamo dire ho ascoltato un bel messaggio, perché il Signore ha unto il predicatore di turno, e così è successo per tanto tempo. Per tanti anni abbiamo sentito il predicatore, diciamo, predicatore fedele, per anni e anni e anni, va bene. Ma l'albero ha prodotto solo foglie e niente frutti. Come la mettiamo? E ripeto, lasciamo perdere il frutto che immaginiamo della predicazione. Quella è un'altra cosa. Frutto per se stesso. Perché se tu non sei maturato, sei diventato tu, non produci il seme. Anche il seme, cioè il DNA che c'è dentro il seme, ha bisogno di fare il suo percorso di maturazione, anche quello. Perché se tu prendi un nocciolo che è ancora verde, no, quello non produce niente quando lo butti. Allora, è per questo che l'albero ha prodotto solo foglie e niente frutto. Ma Gesù cosa dice? Fate frutti degni del ravvedimento. Ecco i frutti quali sono. Sono quelli del ravvedimento. Ravvedendoci, allora sì, che riusciamo. Ma non, ma non dobbiamo ravvederci solo quando ascoltiamo il deficiente di turno, scusate. Lo chiamo deficiente perché se poi tu non cambia mai niente, è così. Allora, non solo quando sento... Gesù dice fate frutti degni del ravvedimento. Quante cose che non comprendiamo? Io sono convinto sono miliardi, miliardi, miliardi e sempre più miliardi, perché siamo abituati a vivere in superficie e a non meditare. Questo non aiuta però la nostra fede, anzi, tutto il contrario. Vedete, abbiamo la vista. E che fede volete di più? Cosa volete? Cosa cercate? Per credere in Dio, per obbedire a Lui, per capire che è tutto un miracolo in continuazione, un miracolo continuo, miliardi di miracoli tutti messi insieme, miliardi, miliardi, non ci sono parole per definire la gloria di Dio. Eppure, questo dovrebbe già questo bastarci per essere felici, per non avere dubbi. Questa era la fede di Giovanni Battista, che ha sentito la voce dello sposo e si è avuto una gioia completa, anche se l'hanno decapitato. Capito? Siamo debitori a Dio in tutto, della vita, della vista, di tutto. Di cos'è che non siamo debitori? Allora, se vogliamo adorare Dio, dobbiamo farlo in spirito e in verità. La luce viene da Dio e senza questo resteremo al buio per l'eternità, perché nel nostro cuore c'è il rifiuto di andare e scendere a fondo. Perché c'è il rifiuto di andare e scendere a fondo? Perché c'è questo rifiuto di andare e scendere a fondo? Nel nostro corpo siamo abituati a restare in ciò che vediamo in superficie, che è già una cosa straordinaria, meravigliosa, no? Che cos'è? Ma se uno osservasse già ciò che è in superficie, dovrebbe essere più che che contento, più che credente. Ecco, nel meditare quelle che sono le meraviglie di Dio. La fede ha bisogno di essere rafforzata, vedete, e questi sono degli strumenti per i quali possiamo farlo. Tutto è davanti a noi, ma non ci sforziamo neppure per avere fede, cioè non facciamo neanche quel minimo per tentare di avere fede. Allora, un altro caso di forte superficialità è stato quello dei 10 lebbrosi. Vi ricordate la storia dei 10 lebbrosi? Questi 10 lebbrosi furono tutti guariti da Gesù, ma uno solo tornò indietro e, glorificando Dio ad alta voce, si buttò con la faccia a terra. E così? Ve lo ricordate questo? Allora, ma com'è sta storia? Eppure li ha guariti tutti e 10. E guarda caso, quello che è tornato indietro era un samaritano. Ve la ricordate questa storia? Ve la ricordate? Tornò indietro. Allora, è la stessa domanda che mi pongo io. Vedete, il peccato è la lebbra dello spirito, devasta e deforma la personalità di ogni uomo. La devasta e la deforma. Gesù ci ha guariti. Dove sono quelli che si sono buttati faccia a terra per ringraziare Dio? Dove sono? Dove sono quelli che sono caduti? Dove sono? Cioè, qualcuno di noi l'ha fatto già? E io non voglio, io non indago nella vita di nessuno. Io devo pensare a me stesso. Qualcuno di voi l'ha già fatto questo? Beh, se non l'ha fatto, probabilmente non sa, cioè è come con gli altri 9 che sono stati guariti dalla lebbra, che è una malattia più terribili conosciute. Allora, c'è ancora oggi, però nessuno è tornato indietro per dire grazie, per ringraziare, per glorificare Dio, no? E Gesù dice: ci ha guariti. Allora, se ci ha guariti, dove sono quelli che si sono buttati faccia a terra per ringraziare Dio? Dove sono? Ecco, dopo tanti anni, se non sei guarito nello spirito, è perché non sei tornato da Gesù per ringraziarlo, per lodarlo, per glorificarlo. Quante cose che non conosciamo, veramente tante, miliardi di cose sono quelle che noi non conosciamo. Allora, vedete, non verrò mai da voi ad addolcire la pillola. Basta fidarci troppo dell'interpretazione di questo o di quello, come se fossero verità, tutte queste manifestazioni così. I credenti di Berea vollero verificare con le scritture se veramente le cose stavano proprio così e non in un'altra maniera. Con le scritture, non per sentito dire. Noi oggi, tanto per sentito dire, crediamo così a ciò che ci sembra più giusto, che ci può far più comodo, capite? Perché abbiamo il libero arbitrio, anche quello di poter interpretare. Ma poi c'è un'altra realtà che viene dalla parola di Dio. Lo ricordate, l'abbiamo letta prima, è quella delle zizzanie, è quella delle zizzanie. Su questa, vedete, io vorrei meditare qualche secondo con voi. Perché è una cosa nella quale bisogna meditare profondamente, molto profondamente, molto profondamente. Allora, riflettiamo, fratello. Se tu sei buon grano, una volta che il seme della parola di Dio raggiunge la buona terra, se tu sei buon grano, vi ricordate cosa abbiamo letto prima? Dobbiamo poi rileggerla, eh? E viene innaffiato dalla, dallo spirito di Dio germoglia. C'è tutta la parabola del seminatore, germoglia. Allora, vediamo che strada facendo questo cresce e si manifesta per quello che è, cioè per quello che è, per del buon grano. Ma se la tua natura è quella della zizzania, non diventerai mai grano, anche se tu lo vuoi. Il tuo DNA è quello. È così o non è così? Cioè, io vi inviterei a meditare su questa cosa. Vi inviterei a meditare, cioè, Giuda, sto parlando di Giuda Iscariota, visse tutte le esperienze della vita con Gesù, ma la sua natura era quella del traditore. Per il vil denaro, ve lo ricordate? Aveva un altro spirito rispetto a quello degli undici. Non è così? Nessuno si lascia ingannare dalle parole di nessuno. Piuttosto il tuo cuore non ti inganni. Vedi, c'è un'altra parabola che dice che l'albero buono fa dei frutti buoni, l'albero cattivo fa dei frutti cattivi. Allora, come vedete qui, la domanda diventa sempre una domanda importante, grande, come una montagna. Posso illudermi quanto voglio, capite? Possiamo staccare il video, Valentina? Solo il video. Allora, come dicevo, l'albero fa dei frutti buoni e l'albero cattivo i suoi frutti cattivi. Allora, come vedete, qui la domanda diventa grande come una montagna. Posso illudermi quanto voglio, ma allora che devo fare per essere salvato? Credi e convertiti, e sarai salvato tu e la tua casa. Sarai salvato tu e la tua casa. La zizzania e il buon grano assorbono le stesse sostanze della terra. È vero. Si nutrono alla stessa terra con la stessa acqua, però uno è una cosa e l'altra è un'altra. Ma Gesù dice che la prima ad essere poi raccolta è la zizzania, raccolta e gettata nel fuoco, no? Cosa possiamo dire davanti a delle cose del genere? Secondo voi la zizzania può diventare grano? E il grano può diventare zizzania? Ma chi è che l'ha stabilito? E qui torniamo al discorso che abbiamo fatto molto tempo fa. L'ha stabilito tu. Perché chi è che ha scelto di tradire Gesù? Io? Chi ha scelto di tradirlo? Giuda. Visse tutta l'esperienza della vita con Gesù. Ma la sua natura era quella del traditore. Ma è così. Per il vil denaro. Aveva un altro spirito rispetto agli undici. Possiamo dire che non era vero. Sì, qualcuno dice, ma poi si è pentito. E ha preso i soldi dopo che aveva fatto la frittata, ecco. E ha preso i soldi e li ha portati indietro nel tempio. Dice, ma loro hanno detto, a noi non interessa, questo è affar tuo. Tu che hai tradito. Ormai il patto è stato fatto, praticamente ci hai venduto il tuo maestro, ci hai venduto, ecco, pure lui era stato tanti anni con Gesù e sapete che portava, Gesù gli aveva affidato la borsa dei soldi, sapendo che era ladro. Cosa devo dire? Uno è venuto, no, ma non gli dare la borsa perché ruba. Può rubare. No? E invece Gesù gli danno proprio la borsa a lui. Perché è inutile. Dici, ma come gli ha dato la borsa perché? Ma fai tanto in ogni caso lui sarebbe rimasto un ladro. Non mi sto sbagliando. In ogni caso sarebbe rimasto un ladro. Ecco perché io vorrei riflettere e ritornare su questa cosa. I credenti di Berea vogliono verificare con la scrittura se le cose stavano veramente così. E non per sentito dire. Ma poi c'è un'altra realtà che viene dalla parola di Gesù. E su questa cosa bisognerebbe meditare, come dicevo prima, molto profondamente. Se tu sei buon grano, come il buon seme della parola di Dio, come questo seme che raggiunge la terra, viene innaffiato, produce la pianta del grano. Se tu sei zizzania, è inutile che continui a. Sei zizzania. Lo spirito di Giuda, c'è niente da fare. Era un uomo di perdizione. Dio preconosce le cose. Non è che Dio l'ha creato così. L'abbiamo detto mille volte. Siamo noi che scegliamo. Giuda non è che è stato obbligato a scegliere di tradire Gesù. No? Ecco. Ma la tua natura è questa. Allora abbiamo detto, se tu sei zizzania, non diventi grano e viceversa. Ecco perché poi le due, come abbiamo letto, crescono assieme. E qui dà un esempio dell'avversario che mentre tu dormi, perché e noi dormiamo perché, siccome siamo troppo stanchi per tutto quello che facciamo durante la giornata, poi dormiamo, non vegliamo perché crolliamo. Abbiamo già dato da una parte, siamo stanchi morti. Dobbiamo dare, dobbiamo dare, dobbiamo dare, dobbiamo dare tanto, tutto, perché se no non mi sento tranquillo. Avanti. Puoi andare avanti da adesso all'eternità. È come quel racconto di quello scienziato che diceva che seppur un uccello, no, continuasse a sbattere in continuazione con il suo becco sulla luna o su una, non ne verrebbe a capo. Adesso poi ve la troverò e ve la giro, che è una cosa che ha una certa precisione, ma che aveva proprio un riferimento riguardo la creazione, quindi non è questo il momento per cui posso spiegarvi questa cosa. Allora, chi è che ha seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque dice tu hai seminato buon seme? Perché c'è la zizzania? E questo è. Allora Gesù predicava, guariva, e anche noi predichiamo. Come mai dalla stessa predica, tra virgolette, alcuni, questo perché è un seme, capito che è un seme, produce frutto, in alcuni frutto di edificazione e in altri non produce niente, cioè zero. E allora, ma come vedete, come dicevo prima, non spetta a noi decidere chi è zizzania e chi è buon grano. Ma questo il Signore lo sa, ma questo non cancella quello che sta scritto sulla parola. Allora Gesù dice: lasciate che crescano entrambi assieme al tempo della mietitura, e poi io dirò ai mietitori: raccogliete prima le zizzanie, legatele in fasci per bruciarla. Ecco, il grano invece riponetelo nel mio granaio. Sono argomenti del quale dovremmo riflettere per parecchio tempo. Ma nel Vangelo invece di Giovanni abbiamo letto poc'anzi, ci sono, ecco, queste sono le risposte che possiamo tranquillamente, ci danno risposte anche alle cose, alle discussioni di questi giorni. In qualche modo abbiamo discusso se è opportuna una cosa o un'altra. Al versetto 27 Giovanni rispose e disse: l'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Chiuso l'argomento. E cosa possiamo dire? C'è qualcuno che può dire qualcosa in più o in meno? Quindi dov'è la gloria dell'uomo? Nessuno. Poi è molto interessante questa parte, perché dice: voi stessi mi siete testimoni, Giovanni a suo discapito dice, che io ho detto: io non sono il Cristo, ma sono stato mandato davanti a lui. Ecco. Quindi mentre i discepoli chiedevano: ma come? Ma vedi che dice uno che battezza più di te? Sai, sono i riferimenti umani, no? Cioè quello che era assieme a lui, che poi tu l'hai battezzato, cioè si è fatto battezzare, adesso, cioè questo, vanno tutti da lui. E Giovanni dice: bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Ovviamente è così. Ed è questo anche per noi. Ma quando cresciamo, se una pianta muore, ma sapete dire, per favore, mi dovete dire, se una pianta muore, come fa a crescere se non ha fatto il ciclo che doveva fare? Io sto parlando del ciclo della fede. Come, cioè, se muore prima e non ha fatto il ciclo della, come fa a fare il ciclo della fede? Ecco perché c'è bisogno che egli cresca adesso, perché il tempo serve a quello, cari. Cari, il tempo serve a quello, a questa crescita. Nel tempo, il tempo non ti è dato, il tempo è di Dio. Ma come lo vuoi? Cioè io non so come spiegarlo, ma sembra che certe volte parlo o non capisco io da solo. Il tempo è di Dio. E il tempo che ti dà, te lo dà affinché tu ti adegui al suo disegno, non ai tuoi vezzi, tra virgolette. Quindi, ecco perché dice: c'è bisogno che egli cresca, quindi Cristo, e che io diminuisca. Ma però c'è bisogno di questo tempo. E poi aggiunge che colui che viene dall'alto e soprattutto colui che viene dalla terra e dalla terra e parla dalla terra, colui che viene dal cielo e soprattutto. E lo spirito che è nel credente, e io qui non dico a nessuno, io lo spirito tu non ce l'hai, quello, me ne guarda il Signore. Lo spirito che è nel credente, da dove viene? Se è quello giusto, diciamola così, da dove viene? non viene dall'alto. Da dove viene? Gesù non ha detto io me ne vado, vi manderò il consolatore. Il tuo consolatore da dove viene? Ecco, quello è lo spirito che viene dall'alto e quello è l'uomo non può ricevere nulla se non gli viene dato dal cielo. Allora, egli attesta ciò che ha visto e udito, ma nessuno riceve la sua testimonianza. Colui che ha ricevuto la sua testimonianza ha solennemente dichiarato che Dio è verace. Ora, qual è la sua testimonianza? Non è solo quella scritta sicuramente, ma abbiamo un'altra testimonianza lampante, di cui ne parlavamo poco fa, che è quella della vista, della creazione. Vediamo tutto. La vista è un dono perché possiamo vedere le opere che Dio ha fatto, per cui gli uomini sono inescusabili, come sta scritto. È vero o non è vero? Perché sta scritto così? Per questo motivo. Allora, colui che ha ricevuto la sua testimonianza ha solennemente dichiarato che Dio è verace. È quello che è impossibile. Cioè, voglio dire, se non vi siete accorti della presenza di Dio così permeante in ogni cosa, la vista ce l'hai per vedere la sua gloria. Non per giocare all'Enalotto, le schedine. Se non riesci a vedere, perché dice sì, dicono di vedere, ma sono ciechi. E infatti, colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio, perché Dio non gli dà lo spirito con misura. Poi il padre ama il figlio. E gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel figlio ha la vita eterna, ma chi non gli ubbidisce non vedrà la vita, ma l'ira di Dio permane sopra di lui. Allora, secondo voi queste parole sono false o sono vere? Non lo so. Io non capisco un altro Vangelo, non riesco proprio a capirlo. Ecco perché l'albero si vede dai frutti buoni. Se un albero lo capisci, se, perché vuol dire che viene dalla parola di Dio, il suo seme è caduto nella buona terra e ha prodotto il 30, il 60, il 100. Sono quantità per fare un esempio. Ma tutti hanno lo stesso premio, il Signore gli dà tutti lo stesso premio, attenti. Perché a chi più è dato, più viene richiesto. L'albero che fa frutti cattivi è evidente, no? Allora, la domanda diventa, tornando alla questione delle zizzanie, diventa grande come una casa o come una montagna. Posso illudermi quanto voglio, ma allora. La domanda è, c'è cioè una domanda a prendere il martello e tirare solo in testa, spaccarsi la testa. Che devo fare per essere salvato? Come diceva il centurione Cornelio, che devo fare per essere salvato? Credi e convertiti e sarai salvato tu e la tua casa. Sarai salvato tu e la tua casa. E come dicevo prima, le zizzanie e il buon grano assorbono le stesse sostanze dalla terra. No, la terra sapete quante sostanze che dona. E poi con una serie di cambi succede quel che succede. Io non sono un agronomo neanche un per riuscire a spiegare cosa succede. So solo che le piante crescono per lo stesso motivo perché noi viviamo. Chi è che le fa crescere? Lo stesso spirito che ci tiene in vita. Allora, possiamo ancora continuare su un'altra riflessione. Diremmo, che diremmo a Dio quando dice: ho amato Giacobbe e odiato Esaù. Ma come? Dio odia? Sì. Ho amato Giacobbe e odiato Esaù. Non sono nati dallo stesso padre e dalla stessa madre. Cioè non sono sostanzialmente due fratelli, hanno sangue e carne in comune. Non è così? E come mai il Signore dice ho odiato Giacobbe? Cioè scusate, ho amato Giacobbe e odiato Esaù. Ma come può essere vero? Cioè, come, ti sentirai, ma come, per un piatto di lenticchie, ha odiato, cioè, capisci? Siamo sempre alle solite. Dio abbi pietà di noi. Sono argomenti che ci chiamano a riflessione. Io non voglio ingannare il cuore di nessuno, e tantomeno il mio. Mi guarda il Signore, mi preservi da ogni idea che può nascere, può sorgere dalla mia pallida intelligenza. Ci benedica il Signore. Amen.